www.redigio.it e la storia continua. Alberto da Giussano, una leggenda nella storia, i comuni e l'imperatore e il contesto di quel periodo. La costituzione dei comuni nell'Italia centro-settentrionale è la soluzione politica delle tensioni fra i gruppi sociali, è il mezzo di superamento dell'autorità dei vescovi e la premessa per la conquista dei territori circostanti le città, contado o comitatus, che la crescente specializzazione economica legava sempre più ai centri cittadini, e dove gli abitanti, a pieno titolo della città, cives, possedevano dominazioni signorili, terre, beni e interessi. I maggiorenti, maiores, dopo aver ottenuta la solidarietà delle altre componenti della popolazione urbana e aver acquisita la rappresentanza di tutta la collettività, prendono sopravvento e assumono la guida politica della città. E verso la fine dell'undicesimo secolo e nel corso del secolo successivo nasce e via via si diffonde una nuova magistratura collegiale, il consolato, composto da un numero di consoli, consules, variante, da meno di 5 a più di 20 a secondo della città. Sin dal suo primo apparire, il consolato, che precede nella documentazione il termine stesso di comune, comune, rappresenta il vertice politico costante del potere politico delle città autonome. Esso era sorretto dall'Assemblea Generale dei Cittadini, della Rengo, convocata dai consoli e nell'esercizio della giustizia, dal parere di esperti di diritto. Da allora il ceto dirigente cittadino coincise con l'aristocrazia consolare, ovvero con i gruppi sociali che nel XII secolo si sceglievano i capi del comune. E alla fine degli anni 70 del XII secolo, il vescovo Ottone di Frisinga, cronista e zio dell'imperatore Federico I di Svevia, scrive: «I cittadini dei comuni della pianura lombarda amano tanto la libertà che per sfuggire alla prepotenza delle autorità si reggono con il governo dei consoli anziché dei signori, poiché tra loro vi sono tre ceti sociali, dei capitanei, dei valvassori e del popolo. Per contenerne le ambizioni, i consoli sono eletti non da uno solo, ma da ciascuno dei tre ceti, e perché non si lasciano prendere alla volontà del potere, sono mutati quasi ogni anno». Così scrisse Ottone da Frisinga. Secondo l'illustre prelato e uomo di cultura tedesco, la difesa della libertà conquistata dai cittadini lombardi si manterrebbe attraverso una forma di governo caratterizzato dal fatto di rappresentare tutte le componenti della popolazione urbana, impedendo così prevaricazioni dell'una sull'altra. Una forma di governo che non può trasformarsi in un nuovo strumento di dominio arbitrario. All'apparire del comune, la composizione dei gruppi dominanti si presenta nelle città italiane complessa, per molti tratti diversa da quella rinvenibile al di là delle Alpi, dove la spinta verso la costituzione di autonomi ordinamenti cittadini origina in prevalenza dall'elemento mercantile. Verso la metà del secolo XII, le città dell'Italia centro-settentrionale stavano completando la loro emancipazione da ogni potere pubblico superiore. Si trattasse del potere di vescovi oppure di famiglie comitali e o viscontili. Non per questo la collettività urbane agirono sin da allora con la consapevolezza di costituire città-stato, e ciò avverrà più tardi. Le repubbliche, res publiche, cittadine, si presentavano con coscienza della loro autonomia di fronte a quanto rimaneva del Regno d'Italia, ma pur si sentivano parte di esso, ovvero di un ordinamento pubblico, una res publica più vasta, che veniva identificato in Italia con l'impero. A questo punto è lecito chiedersi perché siano avvenuti violenti contrasti con l'imperatore Federico I, di durata quasi trentennale, a partire dalla prima discesa in Italia del Barbarossa del 1154-55 e sino alla pace di Costanza del 1183. Al Barbarossa e alla sua corte, la situazione politica e istituzionale delle città italiane doveva apparire del tutto anomala e inaccettabile. Anche in Germania vi erano città che avevano conseguito delle proprie autonomie, ma raramente avevano esautorato ogni potere pubblico superiore. Nessun organismo comunale, poi, si impegnava a imporre il proprio potere su un'area che andasse molto al di là della linea delle mura urbane. La libertà cittadine non erano una minaccia per l'impero che continuava a fondarsi sull'aristocrazia signorile, laica e ecclesiastica, potente sotto profilo militare e collegata con la fedeltà vassallatica, oltre che dominante sulla massa dei servi e dei rustici. Il panorama italiano si proponeva in modo assai diverso. Le città si erano liberate del potere signorile superiore, stavano imponendo la propria giurisdizione all'aristocrazia militare delle campagne e stavano ricostituendo l'unità della dominazione del contado e, infine, erano impegnate in conflitti armati tra loro e con i signori locali. In Italia i comuni e i loro dinamici gruppi dirigenti stavano esprimendo una grande capacità di realizzare un'autonomia politica a vasto raggio e anche all'interno di un quadro internazionale che vedeva riaccendersi del contrasto tra impero e papato, oltre che all'emergere delle rivalità bizantine e dell'ostilità dei normanni del Mezzogiorno d'Italia verso l'imperatore tedesco. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.